corso pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.
Krishna Hari Bol. Siete all'ascolto di, eh sì, adesso lo sapete proprio, Radio Krishna Centrale, RKC. La vostra radio è la radio di Krishna. Bene, cari amici, allora cosa ne pensate di questo programma, eh? Corso pratico di sopravvivenza. Vi interessa? Allora, continuiamo a parlare, di questa situazione d'emergenza che si può verificare in qualsiasi istante. Allora, se siete all'ascolto, munitevi di penna, di block notes, e lì state all'ascolto di RKC, con le orecchie spalancate. Ricordate l'ultimo argomento trattato da noi nella precedente puntata di corso pratico di sopravvivenza? Abbiamo parlato di cosa fare in una ipotetica esplosione nucleare trovandosi all'aperto. E oggi parleremo di come salvarsi trovandosi in un edificio. Come costruirsi un rifugio antiatomico. Che alimenti usare nel rifugio, Come vestirsi. Bene, allora questo vi interessa? Allora, restate all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale. Noi entriamo subito nel cuore del programma. Come salvarsi trovandosi in un edificio? Allora, questo naturalmente nel caso di esplosione nucleare. Se siete sorpresi dall'esplosione in un edificio, dovete, al primo apparire del bagliore, gettarvi sul pavimento vicino al muro maestro, in un angolo, in ombra, lontano da finestre e possibilmente sotto un robusto riparo come il letto o il tavolo. Avendo un minimo di preavviso, dovete cercare di raggiungere ricoveri più sicuri. Forse più sicuri non è il termine adatto, perché secondo i Veda in questo pianeta, come in qualsiasi altro pianeta rientrante nella sfera dei costruiti, diciamo costruiti con elementi materiali, di sicuro non c'è nulla. La morte si può considerare sicura, fra virgolette, o Krishna è sicuro in tutti i sensi. Quindi anche se si sfugge alle radiazioni di una esplosione nucleare, prima o dopo questo corpo sarà ridotto in polvere. Non esiste un rifugio che ci permetterà di sfuggire alla morte. Questo però non deve spaventarci, perché se adottiamo la coscienza di Krishna conosceremo le cose per quello che realmente sono e la nostra vera natura eterna. Naturalmente se possiamo avere qualche base tecnica che insomma così può aiutarci, va bene anche quello. Dovreste avere un rifugio d'emergenza già precedentemente predisposto in cantina, in cortile o in giardino. E questo rifugio servirebbe temporaneamente se non riusciste ad abbandonare la vostra città in tempo e foste sorpresi dall'esplosione. Vedremo in seguito come si possono costruire efficaci rifugi anti-fallout con materiali facilmente reperibili. Il pericolo di essere coinvolti direttamente in esplosioni nucleari riguarda soprattutto chi vive nei centri urbani o industriali o vicini a basi militari di entità tale da rappresentare un obiettivo da parte dell'attaccante. Sono pericolose ad esempio tutte le aree portuali, i centri ferroviari, le centrali elettriche e nucleari. Ma la maggior parte della popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza, verrebbe colpita dalle radiazioni di caduta, che possono arrivare anche a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dell'esplosione portate dai venti. Se siete in città e vi aspettate il peggio, allontanatevi immediatamente in qualunque modo e il più possibile, cercando di avere con voi le cose essenziali. Potreste salvarvi da un attacco nucleare, soprattutto se ci avete pensato in tempo. I tempi, a quanto pare, sono abbastanza maturi. Dovete predisporre il rifugio il più lontano possibile da centri urbani, industriali, portuali, militari, ferroviari. Fate in modo che la distanza da questi centri sia almeno di 60-70 chilometri e tenete conto della direzione dei venti dominanti. Scegliete la zona con cura, in modo che possa offrirvi possibilità di sopravvivenza e di autosufficienza. Fate in modo che tra il vostro rifugio e i centri nominati vi siano ripari o ostacoli naturali. Predisponete sempre altre possibilità di fuga. Se siete costretti a restare in città, predisponete un rifugio d'emergenza. Gli effetti del fallout possono essere attenuati da tre fattori: distanza, spessore, tempo. Scegliete una cantina, una stanza, un corridoio con il minor numero di pareti esterne. Cercate di rinforzare i muri, le porte, le finestre per ottenere il massimo spessore possibile. Mattoni, cemento, terra battuta, sacchi di sabbia, tutti possono combattere il fallout. La protezione migliore si ottiene scavando un buco nel terreno all'aperto, coperto di assi e terra. Provvedete ad installare un filtro per l'aria nella condotta di aerazione. Il rifugio non deve correre il rischio di essere inondato in seguito alla rottura di condutture dell'acqua. Evitate di costruirlo vicino a tubi del gas, del termosifone o a cavi della corrente ad alta tensione. Usate il rifugio di tanto in tanto, anche solo per mantenerlo efficiente. Fate in modo che sia sempre asciutto. Tenete nel rifugio attrezzi da sterro nel caso doveste uscire scavando. Si possono improvvisare con sacchi di sabbia, altri tipi di rifugio ricavabili da sottoscala o cantine, ma è preferibile l'esterno perché vengono così eliminati i rischi di crolli e soprattutto di incendi. Si possono costruire rifugi molto semplici con materiali facilmente reperibili come fascine, zolle erbose, terra, argilla compatta. Per esempio, si può creare un rifugio scavando in un terreno compatto. Si crea il tetto con delle fascine di ramaglia, canne o bambù. Si ricopre con uno strato di argilla compatta e con 70-80 centimetri di terra. Gli spessori indicati per i rifugi d'emergenza sono validi anche per i rifugi definitivi, nei quali passare un più lungo periodo di tempo. Ricordiamo che qualsiasi materiale costituisce una protezione contro le radiazioni, ma uno strato di cemento armato dello spessore di un metro diminuisce di 200 volte l'effetto della radiazione diretta, mentre uno strato di terra dello stesso spessore, quindi di un metro, lo riduce di 150 volte. Per ottenere lo stesso effetto del cemento, in caso abbiate a disposizione solo terra, aumentate lo spessore in proporzione. Considerando che una dose di 600 rem, questa è la misura per calcolare l'entità nucleare, è quasi sempre letale, mentre una dose di 300-400 rem causa la morte del 50% dei colpiti, si considera garantita la sicurezza del rifugio se all'interno non si registrano valori di radioattività superiori a qualche decina di rem. A questo proposito, bisogna tenere presente che il corpo umano assorbe in maniera diversa le radiazioni che lo colpiscono all'aperto o nei rifugi. Considerando la radiazione primaria generata dallo scoppio di una bomba di 500 kiloton, mezzo megaton, ricordiamo che la bomba esplosa su Hiroshima era di soli 15 kiloton, i livelli di assorbimento sono stati calcolati nel modo seguente. All'aperto, a 2000 metri, 600 rem, a 2300 metri, 200, a 2800 metri, 25 rem. Nel rifugio, a 0 metri, 600 rem, a 800 metri, 200 rem, a 1600 metri, 25 rem. L'Ufficio federale per la protezione civile svizzera ricorda che il rifugio deve soddisfare almeno questi 5 requisiti. Essere ermeticamente chiuso, cioè impermeabile agli aggressivi biologici e chimici, nonché alle scorie radioattive. Servire da schermo contro i mezzi incendiari e la radioattività nucleare. Rendere possibile la sopravvivenza e essere provvisto quindi di impianti per il rinnovo e il filtraggio dell'aria e di sufficienti riserve idriche ed alimentari. Resistere ai crolli e ai pesi delle macerie, come pure all'ondata di pressione generata da bombe esplosive o atomiche. Essere costruito in modo da permettere l'uscita attraverso passaggi di sicurezza. Esistono ovviamente rifugi già prefabbricati, confortevoli, costruiti secondo norme ben collaudate. Anche questi rifugi, tuttavia, devono essere piazzati o costruiti lontano da centri abitati o di interesse strategico. I filtri per l'aria, mentre possono bloccare le particelle radioattive, non sono efficaci contro l'anidride carbonica e i gas nocivi che si sviluppano nei grandi incendi. Inoltre, le alte temperature che questi producono, sia che si tratti di una tempesta di fuoco o di una conflagrazione, durerebbero molti giorni e creerebbero gravi problemi per l'ambiente del rifugio. In un centro urbano, anche se il vostro rifugio si trovasse a molti metri sottoterra, evitando così il problema del surriscaldamento in caso di incendi, non potreste però evitare i gas tossici sviluppati dagli incendi. Il rifugio in città, acquistato o ricavato da una cantina con alcuni accorgimenti o del tipo di quelli d'emergenza che abbiamo già visto, dovrebbe servire esclusivamente in caso foste colti di sorpresa e solo per un tempo minimo, il tempo per difendervi da un bombardamento convenzionale o dal fallout. Ricordiamo che dopo 7 ore il fallout ha perso il 90% della forza e della pericolosità che aveva dopo un'ora dall'esplosione. Dopo 2 giorni perde il 99%. In caso di ricaduta radioattiva dovete stare nel rifugio almeno per 3-4 giorni dopo l'esplosione, se naturalmente gli incendi ve lo permettono. Ricordiamo che anche una dose minima di radiazioni ha effetti secondari che nel tempo possono anche essere mortali. Incendi permettendo, state nel rifugio come minimo 12 ore. Cercate poi di fuggire il più lontano possibile verso un rifugio in campagna o in montagna, naturalmente già predisposto in precedenza. Questa fuga ovviamente comporterebbe alcuni rischi, oltre a quello delle radiazioni che ancora comunque persisterebbero nell'atmosfera. Si suppone però che non vi siano possibilità di scelta. Riteniamo comunque che una guerra nucleare totale, prima di svilupparsi, passi almeno per qualche giorno attraverso una rapida escalation di guerra convenzionale, se non chimica e biologica. Questo intervallo di tempo vi darebbe la possibilità di fuggire e di raggiungere un rifugio stabile, lontano dalle città e da centri di importanza strategica. La fuga dalla città, sia che si tenti in situazione d'emergenza prima o dopo un bombardamento convenzionale o nucleare, sia dopo un disastro naturale, presenterebbe rischi e problemi che si possono evitare con un minimo di preparazione. Ricordiamo che la fuga, per tutti quelli che abitano nelle città o nelle vicinanze di centri strategici, è un passaggio obbligato. Secondo le norme dell'Ufficio per la Protezione Civile Svizzero, il rifugio che acquistate o fabbricate deve essere pronto ad accogliervi per un tempo molto lungo, che può variare da 15 giorni a 3-4 mesi. I dimensionamenti e gli accorgimenti necessari per un rifugio antiatomico si possono ricavare dalle indicazioni date dall'Ufficio per la Protezione Civile Svizzero, riguardanti ad esempio un rifugio per 6 persone. Esso deve essere costituito da una via d'evasione, un locale viveri, un locale disinfezione comprendente servizi igienici e spazio per cambio abiti dopo eventuali ricognizioni all'aperto, porte blindate apribili dall'interno e dall'esterno, sportelli blindati, chiusura e ingresso rifugio per impedire il contatto diretto con l'esterno, ventilazione, cunicolo d'evasione del diametro minimo di 1 metro. La distanza del portello di aerazione dal rifugio dovrà essere maggiore della metà dell'altezza del muro della casa. Nel locale riserve il serbatoio acqua deve contenere circa 2500 litri o la misura minima 2000 litri. Il fabbisogno per persona è di circa 20 litri al giorno. Questa è una riserva minima per 15 giorni. Il problema dell'aerazione di un rifugio è ovviamente di vitale importanza. Durante e dopo l'attacco occorre provvedere all'aerazione per mezzo di filtri che trattengano gli aggressivi chimici, biologici e la polvere radioattiva. Vi sono apparecchi di ventilazione comando a mano o elettrico. Quando il filtro è in funzione, la quantità minima d'aria per ogni persona deve essere di 3 metri cubi all'ora. piazzate a apparecchi di ventilazione appositamente costruiti e dimensionati secondo il numero di persone che il rifugio può contenere. Abbiamo parlato di come costruire un rifugio atomico, a quale distanza dai centri urbani e la sua costituzione in generale. Adesso vediamo insieme cosa avere nel rifugio. Dovete essere autosufficienti e avere solo le cose essenziali. Ricordatevi che dovete usare questo spazio ristretto per dormire, mangiare come gabinetto e bagno. L'equipaggiamento è formato da letti, cioè cuccette o brande, da un tavolo pieghevole da sgabelli, da materiale da cucina, tazze, piatti, coltelli, forchette, cucchiai, apriscatole, tovaglioli di carta, fornelli a petrolio o ad alcol o di altro tipo, da lampade elettriche a batteria con lampadine e batterie di ricambio, da palo di ferro o altra leva, da sacchi di polietilene, da badile, scure, sega, cacciaviti, chiodi, martello, viti, nastro isolante, pinze, fiammiferi. Oltre a coltello multiusi, bidone per rifiuti e sacchi per rifiuti, deodoranti, non spray, ricordatelo perché questo nuoce alla natura, da bacinelle non per lavarsi, da estintore, non a tetracloruro di carbonio, da corde, spago, torce elettriche e batterie di riserva, da radio, orologio e compresse per depurare l'acqua. Mi raccomando, la radio è importante perché altrimenti come fate ad ascoltare RKC? Adesso è arrivato il momento di lasciarci, almeno non di lasciare Radio Crescenze Programma per passare ad un altro. Nella prossima puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza parleremo dei viveri. Cosa tenere nei rifugi antiatomici, oltre naturalmente, abbiamo detto, a tazze, piatti, letti, sgabelli, orologio e radio. Parleremo anche del periodo di conservazione degli alimenti. Ed è veramente un argomento interessantissimo, quindi non mancate la prossima puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. E con questo Sarasvati Devidasi saluta a tutti voi e ci risentiremo a presto. Hare Krishna!
sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.